Veniamo alla seconda parte e approfondiamo ulteriormente. Vorrei riprendere proprio la distinzione iniziale che presentava Don Filippo per farvene vedere un po' la rilevanza che noi abbiamo, no? Pensate appunto a questa doppia possibilità, cioè scorporare la morale dalla fede. Per esempio abbiamo persone che fanno un cammino di fede ma non hanno una vita matrimoniale che è secondo il Vangelo. Voi sapete per esempio che un convivente non può essere battezzato, o una persona che è separata, risposata, non con un matrimonio cattolico. E questo non avviene solo nei catecumeni, ma è un problema che noi abbiamo nella mentalità. Cioè noi abbiamo tante persone che dicono: padre, ma io sono cristiano, cioè perché non mi dà la comunione? Perché non posso fare il padrino? Cioè paradossalmente il problema è che quasi si sente in colpa quello che prova a dire che c'è un problema. Cioè la situazione è così problematica che non è più evidente che c'è un problema. Più volte ho fatto l'esempio, per esempio, di alcuni capi scout, mi hanno raccontato alcuni viceparroci giovani che hanno provato a dire che un capo scout convivente non può fare il capo scout, perché nello scoutismo c'è il concetto di esperienza, cioè l'esperienza, se tu non sei un testimone credibile, come fai a trasmettere una cosa se loro non vedono, no? Una cosa che è ovvia nel mondo scout, cioè che c'è un rapporto fra quello che tu fai, apriti, cioè, ma no, sei un integralista, cioè io sono convivente ma io voglio fare il capo, cioè ma cosa vuol dire? Cioè non è evidente il nesso fra fede e vita, no? Ma pensatelo anche al contrario, faccio un esempio analogo al contrario, mi è capitato nella parrocchia dove sono stato parroco e con la comunità, col gruppo missionario, dopo ho fatto un viaggio in Perù, sono tornato fiero di una cosa felicissima, le suore del Perù mi hanno detto: facciamo una borsa di studio per le suore, giovani juniores che studino pedagogia, teologia, catechetica per poter aiutare la parrocchia. Torno al gruppo missionario e dico: allora ci hanno chiesto questa cosa di aiutare una suora, la responsabile del gruppo di suora, una persona bravissima, mi guarda e mi fa: no, così togliamo soldi ai poveri, cioè non dobbiamo aiutare una suora a diventare suora, cioè c'è l'idea che la missione è il sociale, la morale, ma non è centrale la fede, cioè non c'è la consapevolezza che è la fede che ti rende migliore, cioè se non ci fosse una suora lì, tu non puoi aiutare un gruppo missionario, non riesce a intervenire, la fede e la morale sono staccate nei due sensi, no? Ci diceva Don Filippo, e noi abbiamo con i nostri catecumeni questa grande questione, come e perché ricuscire? Perché è bene che io ti parli del matrimonio? Perché è bene che io non ti parli solo del matrimonio, ma ti parli della fede che sostiene il matrimonio? Capite che è un tema enorme, immenso, no? Allora provo a darvi alcune tracce, alcuni punti di riflessione e riprendo alcuni passaggi, alcuni punti che poi potete approfondire sul catechismo della Chiesa Cattolica, su alcuni grandi temi che vengono aperti. Io posso solo aprirli e dire qualcosa cercando di farvene capire la rilevanza, no? Primo punto, la vita in Cristo non è un fare ma è un essere. Pensate che appunto il catechismo della Chiesa Cattolica, la sua vera novità rispetto ai catechismi del 1500 è quella di partire non direttamente con i 10 comandamenti, quindi i singoli punti della morale, ma si parte dall'uomo che è a immagine di Dio. Cioè la prima parte non riflette ancora sulle singole norme di comportamento, onora tuo padre e tua madre, non dire falsa testimonianza, non commettere adulterio e così via, ma si parte da questa domanda: chi è l'uomo cristiano? Se volete, in questo è molto importante, il catechismo della Chiesa Cattolica ha delle parti generali che vengono prima delle parti particolari, cioè prima del credo c'è che cos'è la rivelazione. Prima dei sette sacramenti c'è che cos'è la liturgia, perché Cristo è presente nell'azione della Chiesa. Prima dei 10 comandamenti c'è perché c'è una vita cristiana nuova. che già Don Filippo ci ha aiutato a comprendere, ad aprire questo tema, no? E in particolare il documento di riferimento è la Gaudium et Spes, che ha fatto questo tipo di riferimento, cioè la Gaudium et Spes è il documento, vuol dire gioia e speranza, è il documento del Concilio Vaticano II che si occupa dell'uomo e della Chiesa nel mondo. Si decide in quel documento di partire dall'uomo, è un documento che ha al centro l'uomo, ma non è l'uomo come lo vede la filosofia, la psicologia, la sociologia, ma si vede l'uomo come lo vede Dio, cioè un'antropologia teologica potremmo dire, cioè è l'uomo, ma è già l'uomo visto come un essere che ha bisogno di Dio, che è fatto per Dio, che ha un senso religioso e che ha il bisogno di avere una comunione con i fratelli. In questo primo testo che vi ho messo, lo trovate, Piper, un grande teologo di morale, lui dice: noi associamo la morale automaticamente con il fare, che cosa l'uomo deve fare. Invece la morale, insegna San Tommaso e insegna la Gaudium et Spes, è innanzitutto un essere. Cioè, il problema è che se io non sono buono, io ho fallito la mia identità umana. Cioè, la morale non è semplicemente comportarsi bene. Ma se io, per esempio, non amo, se io non credo, se io non spero, se io non perdono, sono io che manco della mia stessa esistenza. Sapete che l'idea di persona, tipica del personalismo cristiano, della teologia, dice che io per capire chi sono io devo capire chi è che amo, devo capire qual è il mio rapporto con gli altri. Cioè io non posso dire chi sono io se non dico anche che relazione ho con gli altri e che relazione ho con Dio. Per questo la morale non è un'aggiunta all'umanità, ma la morale appartiene intrinsecamente al mio essere uomo. Se io non amo, non è che sono meno buonino. La gente ha questa idea, no? Cioè l'amore, la carità, la giustizia è un'aggiunta alla vita. Io sono una persona, ma manco di giustizia, ma manco di intelligenza, manco di verità. No, se tu manchi di giustizia, manchi di passione per la verità, manchi di fede, vuol dire che tu non sei. L'affermazione cristiana è molto importante, cioè la morale è importante perché non è un'aggiunta insignificante alla nostra esistenza, ma è la nostra esistenza stessa. Io sono marito e moglie, cioè se io non so chi sono, io non lo so, io ho un problema di identità. Grande problema del nostro tempo. Chi sono io? Come faccio a capire chi sono io? La fede cristiana dice: tu per capire chi sei devi capire le tue relazioni, devi capire il bene, devi capire che cosa stai costruendo, che cosa vuoi costruire, per che cosa ti impegni, per che cosa non ti impegni, per che cosa rinunzi, diceva Don Filippo in maniera molto bella, no? Voi sapete che si possono usare questi testi, no? Cioè il testo della rinunzia. Cosa vuol dire oggi che per credere devi rinunziare? Il credo battesimale, no? A cosa rinunzi? Se tu non rinunzi a niente vuol dire che non sei. È un problema centrale della vita, no? Ed è un problema che viene tranquillamente bypassato dagli aspetti educativi abituali, no? Le persone possono essere tutto e il contrario di tutto senza mai dover dire un no. Io dico di no a te che non sei mio marito, io dico di no a te che sei con un'altra persona, io non ti faccio gli occhi dolci, tu stai con un altro. È un no, sicuro, fermo. Io no, a una certa ora si va a dormire, no, io devo avere una... Questa cosa appartiene all'uomo in quanto tale. La Gaudium et Spes 22, che è uno dei testi chiave dell'antropologia, è un testo che è stato ispirato dall'allora Wojtyła, testo fondamentale. Sapete che il Concilio aveva delle percezioni, è stato votato da tutti, ma oggi si riconosce chi ha passato una certa frase o un'altra. Wojtyła, che non era ancora Papa, ispirò questa espressione. In realtà, solamente alla luce del Verbo incarnato trova piena luce il mistero dell'uomo. Questa frase è meravigliosa, cioè è vero che c'è un mistero di Dio che l'uomo cerca di conoscere, ma c'è un altro mistero, che è il mistero della mia vita. Che cosa devo fare di buono nella vita? Prima di morire, che cosa devo fare? Chi sono io? Qual è il mio compito nel mondo? Che speranza ho? La vita dell'uomo è un mistero. Perché diventa madre o padre è un mistero il bambino. Chi è questo bambino? Da dove viene questo bambino? Sarà felice o non sarà felice? Qual è questo mio mistero? Cioè io non mi capisco, io uomo non capisco bene, cioè riesco a capire delle cose ma anche non capisco bene. Questo mistero si illumina solamente di fronte al mistero di Cristo, cioè questi due misteri gettano luce uno sull'altro, ma è soprattutto il mistero di Dio che si fa carne in Cristo che mi fa dire la mia vita è importante perché Dio si è fatto uomo, cioè dentro questa umanità di Cristo divina io trovo il senso della mia umanità. Solo per fare un esempio, c'è una frase di Bento XVI che dice: che cosa si può dire di più grande dell'uomo, del fatto che Dio si è fatto uomo? Provate a farvi, che cosa puoi dire di più grande di te che Dio si è fatto uomo? Trovami un'altra cosa più grande di questa, che dica la dignità dello, che dica la dignità. Perché tu devi essere padre? Perché devi essere madre? Perché l'uomo è degno. Perché tu non puoi vivere senza figli o senza amare i figli degli altri, senza adottarli o senza essere educatore? Tu non puoi vivere senza amare altri figli. Perché? Perché l'uomo è degno, perché Dio si è fatto uomo. Cioè, se Dio non si è fatto uomo, l'uomo è come un pinguino, io metto i criceti in casa al posto di preoccupare i bambini. Perché mi devo preoccupare dell'uomo? Perché l'uomo è importante, no? Alla luce del mistero del Verbo incarnato acquista valore tutto lo splendore del mistero dell'uomo, il mistero dell'uomo si svela, no? Ed è interessante, per farvi riflettere anche concretamente, per darvi così proprio la concretezza di questo discorso, voi sapete che quando si usa la parola uomo spesso si prende la parte più negativa dell'uomo. Noi siamo in un contesto dove le persone vedono di ciò che è grande lo sporco, di ciò che è bello la schifezza. Allora uno dice, per esempio, poi vi cito i testi, no? Anzi, leggiamolo subito, a pagina 2, un testo dell'allora Cardinal Ratzinger che cita un cardinale, un calendario dove ha trovato queste frasi così un po' da Baci Perugina, ma in questo caso molto efficace, molto vera, no? Siamo più o meno alla decima riga, eccetera. Con l'espressione questo è umano, oggi si giustifica tutto. Si cerca il divorzio, è umano, si beve, è umano, si imbroglia in un esame, in un concorso, umano, si sciupa la propria giovinezza nel vizio, è umano, si lavora con indolenza, è umano, si è gelosi, è umano, si commette peccato, è umano. Non esiste nessun vizio che non si giustifichi con questa formula. Scherzando ogni tanto in confessionale avviene e sa padre, ho commesso adulterio con la segretaria perché sa sono un uomo e che era carina, ci sta. Con il termine umano si caratterizza così ciò che di più caduco e meschino esiste nell'uomo. A volte diventa addirittura sinonimo di bestiale. Che bizzarro modo di esprimersi. L'umano è proprio quello che ci distingue dalla bestia. Umano è l'intelletto, il cuore, la volontà, la coscienza, la santità. Questo è umano. La morale si occupa di questo, cioè la vita in Cristo ti dice umano è essere fedele alla moglie, umano è non rubare, umano è impegnarsi anche quando all'inizio non ti battono le mani, cioè umano è un'altra cosa. Umano non è il peggio dell'uomo, umano è il più bello dell'uomo. Allora uno dovrebbe dire padre, io ho fatto la carità perché sono uomo, cioè come facevo a non fare la carità? Sono uomo, c'era bisogno, mi sono giocato per gli altri. Cioè, in questo senso veramente la vita in Cristo appartiene al mistero dell'uomo, all'uomo, cioè non è un'aggiunta come vorrebbero, io sono cristiano ma mi comporto come voglio, no, perché se tu fai così non sei uomo, stai perdendo la dignità della tua vita. Vi ho messo anche un esempio concreto a pagina 1, un esempio che amo moltissimo di un personaggio enorme, per quanto semplicissimo, ne avete forse sentito parlare, avete visto uno sceneggiato alcuni anni fa, oggi siamo nella giornata della memoria, sapete che c'era un fascista che si chiamava Perlaska che ha salvato a Budapest quando arrivarono i nazisti circa 5.000 ebrei. E fingendosi console spagnolo, il console spagnolo era scappato, lui sapeva lo spagnolo, prese la macchina con la bandiera di Spagna e cominciò a prendere gli ebrei dicendo che Franco, se erano toccate queste persone sotto la protezione, avrebbe tolto i beni ai tedeschi. Tornò a casa. casa, disse alla moglie che aveva salvato 5.000 persone, la moglie non ci credette e lui smise di raccontarlo. Cioè, quindi per decenni non si è saputo che lui ha salvato 5.000 persone. Poi dopo alcuni ebrei hanno tirato fuori la cosa per fare un albero dei giusti ed è venuto fuori negli anni 80 questa cosa. Quindi lui per alcuni decenni nessuno ha parlato, no? E quando l'hanno intervistato, quindi gli ho messo la domanda di un giornalista, De Aglio, gli fa: perché lo ha fatto? Cioè, perché lei ha salvato 5.000 ebrei? Perché ha rischiato la vita? Notate la risposta che dà lui: lei che cosa avrebbe fatto al mio posto? E commenta De Aglio: questa frase noi la usiamo per dire c'erano, uno ha lasciato 100 euro e che cosa avrebbe fatto, se le sarebbe intascati. Lui è esattamente il contrario, cioè c'era una persona che rischiava la vita e lei non avrebbe provato a fare qualcosa. Cioè qualsiasi uomo avrebbe provato a fare qualcosa. Cioè c'è un'idea di uomo che non può esimersi dal fare qualcosa quando è necessario. Sapete, poi torneremo su questo, che nella morale c'è l'idea di coscienza. Nel linguaggio comune, coscienza è il principio per cui io mi esonero dall'impegno. E in coscienza non mi va di studiare, in coscienza non mi va di non tradire mia moglie. Cioè la persona usa la coscienza per dire: me ne frego, scusate l'espressione, no? In realtà la coscienza è esattamente il contrario. La coscienza è quella voce che dice: tu devi fare così. Cioè la coscienza è l'imperativo, è la voce di Dio in noi che pretende un impegno. Tu sei uomo, quindi non puoi tenere tutti i soldi che hai per te. La carità deve caratterizzarti. Tu sei uomo, quindi devi cercare di educare bene tuo figlio, devi star sveglio la notte se c'è da finire un lavoro, se devi. Questo è il tuo preciso impegno, no? Allora capite che il catecumenato vuol dire avere a che fare con queste cose, no? Cioè non è che io parlo semplicemente della fede, della Trinità, cosa fondamentale, ma è questo Dio che mi rivela, come ci diceva Don Filippo, la mia vera umanità, la mia natura umana, la grandezza del mio essere uomo, no? Allora le persone devono capire la grandezza dell'essere uomo e la grandezza di chiamata, di vocazione, di responsabilità, proprio nella sua forza e bellezza. E analogo a questo, fra pagina 2 e 3, trovate un ulteriore testo del Ratzinger diventato Papa. Solamente all'inizio di pagina 3 vi leggo questo passaggio. Proprio nella festa dell'Immacolata Concezione, era un'omelia sulla Madonna senza peccato originale. Sapete che Immacolata Concezione vuol dire concepita senza che le sia stato passato dai genitori il peccato originale, e quindi non ha mai peccato. Emerge in noi il sospetto che una persona che non pecchi affatto sia in fondo noiosa. Cioè l'idea è questa: se uno non pecca, cioè il gusto della vita è il peccato. Cioè la cosa interessante, la cosa che mi dà grinta, che mi dà un po', è il peccato, cioè a tutti i livelli, no? Allora la Madonna, dice, pensa la gente, è noiosa perché non ha peccato, cioè la vita di una donna che non pecca è una cosa banale, no? Che manchi qualcosa nella sua vita, la dimensione drammatica dell'essere autonomi, che faccia parte del vero essere uomini la libertà del dire di no, lo scendere giù nelle terre del peccato, del voler fare da sé, che solo allora si possa sfruttare fino in fondo tutta la vastità e la profondità del nostro essere uomini, dell'essere veramente noi stessi. Con una parola, noi pensiamo che il male in fondo sia buono, che di esso, almeno un po', noi abbiamo bisogno per sperimentare la pienezza dell'essere. Cioè, le persone hanno questa idea, no? Ciò che mi fa veramente uomo è il peccato. Questa è la cosa più interessante che c'è nel mondo, no? Invece la visione cristiana, seria, profonda, bella, è che solamente nella santità, nell'amore, nella carità, nella giustizia, nella temperanza, nella fortezza, nella fecondità, nella fedeltà, nell'indissolubilità, lì c'è l'uomo. Non che non ci sia, ma lì c'è di meno, lì è più brutto, lì è più povero, è più. Solamente l'uomo deve andare verso lì. E la Madonna è la donna piena. Cristo è l'uomo pieno. Cioè, in questo senso la morale non è un'aggiunta all'essere, ma è l'essere stesso. La morale è l'uomo, è la donna, è la grandezza dell'uomo, la bellezza, la meraviglia, la pienezza del nostro essere, no? Finisce questa omelia con l'ultima frase: più l'uomo è vicino a Dio, più vicino è agli uomini. Se è vero questo, si può insegnare la morale, cioè se è vero che io avvicinandomi a Dio mi avvicino alle relazioni belle, allora vale la pena essere uomini. Se non è vero questo, allora la morale è meglio buttarla, no? Notate, insisto, ce lo ricordava prima Don Filippo, noi dobbiamo trafiggere il cuore, cioè noi non possiamo dare per scontato che gli altri sappiano che è bella la morale, cioè noi dobbiamo non insegnargli semplicemente la morale, ma insegnargli perché vale la pena essere uomini morali, vivere in Cristo, seguire il bene, seguire la coscienza, impegnarsi, fatica. Cioè noi dobbiamo appunto conquistare i cuori, persuadere che la via cristiana è faticosissima ma straordinariamente interessante, perché è quello che ti fa essere fedele anche se c'è da pagare un prezzo. Ma se io non capisco la meta, la posta in gioco, allora mi scoraggio e appena c'è un problema no? Questo è il primo articolo, cioè voi prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, primo articolo, l'uomo è immagine di Dio. Appunto uno dice: che c'entra con la morale? Cioè la morale mi dice cosa devo fare. No, la morale mi dice cosa devo essere. Cioè io per essere a immagine di Dio, quindi per essere me stesso, devo avere questa relazione, quindi devo fare, no? Ma è legato alla mia natura profonda di uomo. Il secondo articolo parla della felicità, cioè anche qui Don Filippo ci ha introdotto molto bene, dice: tutta la vita morale, tutta la vita dell'uomo tende alla felicità. L'uomo deve raggiungere la felicità. Vi ho messo qui alcuni articoli. Le beatitudini rispondono all'innato desiderio di felicità. Questo desiderio è di origine divina, Dio l'ha messo nel cuore dell'uomo per attirarlo a sé, perché egli solo lo può colmare. In questo senso il nostro desiderio, che voi dovete destare, di dire chi voglio essere da grande, che cosa voglio fare di buono nella vita, cioè l'uomo ha un desiderio di felicità. Vedremo che la felicità è più semplice dell'accontentarsi delle prime cose che mi trovo intorno, cioè la felicità è un problema molto complesso. Perché la felicità vuol dire appunto capire chi sono, chi devo essere, che rapporti devo avere con Dio e con gli altri. La felicità è una cosa molto complessa, ma anche molto semplice, ma impegna tutta il mio essere uomo, no? Pensate a questo testo di Agostino, che è citato nel Catechismo. Agostino riflette molto su questo, che in fondo su questo ogni filosofo è d'accordo, cioè non c'è uomo di qualsiasi religione, di qualsiasi estrazione, di qualsiasi cultura, che non cerchi la felicità. Qual è il problema, dice Agostino? Che tutti la cercano, ma nessuno sa dove stia. Cioè, se tu domandi a uno, vuoi essere felice? Ti dice, certo. Se tu gli domandi che cos'è la felicità, l'altro risponde, boh, non lo so. In una lettera, la lettera Proba, di cui ricorre quest'anno il 1600 anniversario, faremo un incontro dell'ufficio catechistico a Trinità dei Monti per parlarne, e Agostino usa un'espressione molto bella, la docta ignorantia, cioè dice ogni uomo è dotto perché sa che la felicità esiste. Quindi la persona, anche la persona semplice, sa, è una persona sapiente. Ma se io gli chiedo in che cosa consiste questa felicità che cerchi, lui mi dice non lo so. Quindi l'uomo è insieme dotto ed è insieme ignorante. Allora notate che questo è un secondo aspetto su cui scavare nella catechesi. In che senso tu dove stai cercando la felicità? Cioè, cosa vuol dire che la tua vita cammina verso la felicità? Che cosa sai e che cosa non sai? Che c'entra lo studio, Dio, la preghiera, la moglie, il marito, la sessualità, la cultura, il lavoro, il divertimento. Cos'è la felicità? Come si fa a camminare verso la felicità, no? Ed è interessante che già prima di Cristo la filosofia, addirittura la filosofia edonista, per esempio Epicuro, aveva capito che non esiste felicità senza vita buona. Cioè la felicità non può dipendere semplicemente dai piaceri sensibili, ma dipende dalla consapevolezza di avere una vita bella. Chi non ha una vita bella non è felice, chi non è felice della vita che vive. Non basta che io mangio bene, che io ho dei rapporti sessuali, io per essere felice devo essere bello e buono. Notate questo testo di Epicuro, un testo che a scuola non viene citato perché Epicuro viene stravolto nelle sue cose, no? Epicuro dice, il più grande edonista, cioè il filosofo per eccellenza materialista dell'antichità, no? Quando diciamo che il bene è il piacere, cioè quindi noi, il bene per Epicuro è il piacere, cioè noi dobbiamo cercare il bene, ma il bene è il piacere, quindi dobbiamo cercare il piacere. Non intendiamo il semplice piacere dei goderecci, come credono coloro che ignorano il nostro pensiero o lo avversano o lo interpretano male. E sotto le ultime tre righe, la filosofia, la virtù, ci aiuta a comprendere che non si dà vita felice senza che sia intelligente, bella e giusta. Cioè, tu per essere felice devi essere intelligente, fare una vita bella, fare una vita giusta. Né vita intelligente, bella e giusta, priva di felicità, perché le virtù sono connaturate alla felicità e da queste inseparabili. E noi lo vediamo, cioè ci sono delle persone che godono di tante cose materiali, ma siccome hanno una vita che non ha né capo né coda, non si sa chi sono, non si sa cosa vogliono, loro in realtà non sono felici. Capite che parlare di vita buona vuol dire parlare di questa grande questione, no? Gesù, lo potete leggere nei testi, cioè senza entrare nelle singole beatitudini, è interessante, infatti il catechismo non si sofferma sulle singole beatitudini, anche perché Gesù ne ha molte di più delle otto di Matteo 5, Gesù parlava dicendo Makarios, non diceva devi ascoltare la parola di Dio, ma diceva beati coloro che ascoltano la parola di Dio, cioè la proposta non è, è certo che devi, cioè in Gesù è chiaro che tu devi ascoltare la parola di Dio, che è un peccato, ma il modo suo di parlare non è solo tu devi, ma beati coloro che, è chiaro che tu devi vivere la carità, è chiaro che tu devi prendere il corpo di Cristo, ma è beati quelli che. Capite che questa è una questione che ci interroga anche come catechisti, no? Cioè, una persona che non fosse convinta che se uno diventa cristiano diventa felice, non deve fare il catechista. Cioè, se io penso che diventando cristiano poi la tua vita si impoverisce, la tua famiglia, la tua sessualità, il tuo lavoro, io devo stare zitto. Cioè, io ti posso parlare solo se io sono convinto che la via di Cristo è la via della beatitudine. Tu potrai anche faticare moltissimo a essere fedele al comando che ti viene dato, ma quel comando è la tua promessa, la tua gioia, il tuo destino, la tua grazia, la tua verità, eccetera. No? San Tommaso arriva a dire, il Medioevo è profondamente legato alla felicità, è il 1500 e 1600 che stravolge questi concetti, ci ho parlato prima del giansenismo, di altre cose, no? In realtà il Medioevo, che la gente purtroppo non conosce, era profondamente consapevole che non si dà vita buona senza beatitudine. Leggete questo testo, dice di San Tommaso d'Aquino, commento alla seconda lettera ai Corinzi, siate nella gioia, seconda Corinzi, questo sentimento è necessario perché voi siate giusti e virtuosi, perché nessuno è tale se non si rallegra delle opere virtuose e giuste, cioè se io faccio una cosa ma non sono contento di farla, in realtà io non sono ancora buono. Ci sono delle persone che stanno sempre lì a lavorare per gli altri, ma poi piangono, si lamentano, ma chi me lo fa fare? Cioè, se io non sono felice di fare il bene, io non sono ancora buono. La bontà è fare il bene essendo felici di farlo. Il che non vuol dire non sentire la fatica, anche le lacrime, anche piangere, ma anche avere delle desolazioni. Ma convinti che è la via del bene, cioè convinti che il bene verrà. Se io invece lo faccio solamente a partire da dire lo devo fare, non è ancora la pienezza della vita buona, no? E fra l'altro, continua San Tommaso, nessuno, anche un atteggiamento pedagogico che risponde un po' alla domanda che faceva la signora, nessuno può rimanere a lungo in ciò che lo rattrista. Cioè io non ce la faccio a restare tutta la vita in una cosa che non sono convinto che è per il bene, che è per la gioia. Se una cosa a lungo andare io sento che è tristezza, io la mollerò, non ci resterò dentro, no? Molto interessante a questo proposito, è una questione enorme che va un po' aperta, possiamo solo aprirla, sono dei temi, capite, enormi, stiamo aprendo dei temi enormi, ma vi aiuto un po' a riflettere. La questione del rapporto fra il piacere e il desiderio. trovate, io lavoro su un sito che si chiama gliiscritti.it, trovate una sintesi di una serie di relazioni fatte da un sacerdote che si chiama Tronconi del Nord Italia su un libro di Plee, Per dovere o per piacere, un libro molto bello che ha una riflessione su come giocano nella vita morale il dovere e il piacere, no? Plee riflette su questa cosa, che noi viviamo per il piacere, non dobbiamo aver paura da cristiani di dire che noi viviamo per il piacere, ma meglio ancora, noi viviamo per la felicità e il desiderio, perché Dio ha fatto il piacere in maniera tale che il piacere tende alla felicità, cioè il piacere non ti dà veramente piacere se non dentro un contesto più ampio che è il bene. Quindi il piacere non è nemico della felicità, ma anzi è anch'esso un indicatore della felicità. Facciamo un esempio, se volete, l'esempio più semplice, più normale, no? Pensate alla sessualità, no? Perché una persona che compie un atto sessuale con una persona che non ama, dopo si sente sporca, si sente che ha... Non perché la sessualità è sporca, ma perché il piacere, siccome finisce, cioè io provo piacere, ma il piacere è una cosa che non ha una durata. Il piacere è fatto per stare dentro l'amore, cioè per essere un pezzo dell'amore. Quando finisce il piacere? Se io ho promesso fedeltà a quella persona, se io posso parlarci, c'è tenerezza, nascerà un bambino, fra 10 anni ci ritroveremo ancora insieme, allora io, finito il piacere, resta l'amore. Ma se invece c'è solo il piacere e non c'è l'amore, il piacere è come un boomerang, cioè io prendo una cosa, ma poi dopo non c'è niente, cioè non mi ha portato più avanti. Non mi ha portato oltre, no? Allora la Chiesa dice, il piacere è parte dell'amore. È l'amore che dà senso al piacere, non è il piacere che dà senso all'amore, è l'amore che dà significato al piacere. Allora il piacere è un dito di trascendenza che punta più avanti, cioè il piacere dice, io finisco, che c'è dopo di me? Se c'è qualcosa oltre il piacere, la persona è felice. La persona riesce a essere felice anche se il piacere per sua natura si consuma, ma non mi spaventa che si consuma perché resta il senso di ciò che avviene, no? Quindi c'è una dinamica della felicità in cui io cammino verso la beatitudine. Il piacere non è contrario alla felicità, ma è un segnale che mi fa interrogare dentro un cammino più ampio. Il cammino più ampio è il senso, è Dio, è l'amore, è la pienezza del dono. Terzo elemento molto importante, anche qui ce lo richiama molto bene Don Filippo, la libertà. Noi dobbiamo oggi mostrare che, più ancora che nel passato, questa vita è da costruire, ed è da costruire con delle scelte che sono spesso, come diceva lui, dinanzi a delle due vie. Cioè, la vita è dinanzi a dei bivi fondamentali, dove non è indifferente andare a destra o a sinistra, andare nella via del bene o nella via del male. Vi faccio anche subito un esempio concreto che mi è piaciuto moltissimo. Ricordo un video di una ragazza molto giovane che era intervistata sul perché era rimasta in parrocchia dopo la cresima, e lei rispondeva così, in maniera molto bella, molto semplice, diceva: io prima di venire in parrocchia, io pensavo che il bene e il male tu li fai, ma tanto li puoi sempre ricambiare, cioè tu fai il male ma poi dopo cambi, cioè non è una cosa che ti segna. Io invece ho capito che se fai il male lo fai veramente. Se fai il bene, cioè fai il male, c'è gente che sta male, c'è della vita che manca, c'è della gente che muore, della gente che fa delle scelte sbagliate, cioè il male è un problema. E se fai il bene, gli altri stanno meglio, tu stai meglio, cioè veramente tu costruisci o distruggi. Non è indifferente, la scelta costruisce il mondo. Questa è la libertà. Se la libertà non servisse a niente, non è una vera libertà. Noi abbiamo oggi un gran parlare della libertà, perché in realtà viviamo in un contesto dove la libertà non ha significato, non esiste. Ognuno è libero di non fare niente, di scegliere fra cose, scegliere l'uno o l'altro, tanto non cambia niente. Tanto la politica non cambia, la Chiesa non cambia, la mia famiglia... No, se non cambia niente non sei libero. Noi dobbiamo mostrare che in realtà la morale è realmente una scelta che ti costruisce o ti distrugge, costruisce o distrugge le persone che ti sono vicine. Un esempio che è quello che mi viene sempre in mente, è la cosa più semplice, ma noi dobbiamo riconquistare le persone al gusto della libertà. E mi viene sempre l'esempio di mia mamma, di mio padre. Noi veniamo da una famiglia dove siamo quattro figli, io sono il primogenito, e io ogni tanto mi domando, e se mia mamma e mio papà si fossero accontentati solo di due figli e non ci fosse Giovanni o Marco? Cioè, i miei genitori erano liberi di non fare Giovanni, di dire mi bastano due figli, io non avrei una persona che amo molto. Si potevano accontentare Giovanni e non fare Marco, non avrei un altro fratello che per me è molto importante. La libertà è che un catecumeno non sa ancora quanti figli farà, non sa ancora se vale la pena che diventa padre o madre, non lo sa, e non lo può sapere perché lo deve decidere lui. Cioè, non è scritto su un libro. La libertà è che quella cosa dipende da lui. Noi non sappiamo se fra 30 anni l'Italia sarà cristiana o sarà diventata atea. Noi dobbiamo scrivere la storia dell'Italia. Questo non è stabilito ancora. Dipende dai preti, dai catechisti, dalle vocazioni, dai laici, dalla cultura. Se questo è vero, allora vale la pena impegnarsi. Ma se tanto in Italia non cambia niente, ma allora io che mi impegno a fare? Cioè, e poi c'è l'eternità chiaramente anche, no? Ma la libertà è la certezza che c'è una partita da giocare, una partita non è già giocata. Questa era una cosa che il Cardinale Ruini diceva sempre con grande semplicità, e aveva profondamente ragione. Lui diceva, la gente pensa che la fede oramai è una cosa del passato, oramai la Chiesa sta perdendo terreno, tutti diventeranno atei. Io non sono d'accordo, io non lo so, cioè io sento invece che la partita ce la giochiamo, cioè può darsi di sì, può darsi che fra 50 anni non ci saranno più ragazzi che entrano in seminario, e se invece entrassero? E se avessimo ragione noi e invece sono proprio le famiglie cristiane che fanno più bambini, che sono più protagoniste, cioè chi l'ha detto? Cioè noi dobbiamo in questo momento scrivere la storia dell'Italia, non è già scritta. Mi piacque molto, quando lo sentì questo discorso così semplice, no? Ti viene voglia di fare il catechista, di fare il prete, di scrivere, di parlare, di litigare, di cercare di convincere, perché è da scrivere. Quel catecumeno resterà fedele, si battezzerà, resterà fedele, questo è, lo dobbiamo scrivere noi, cioè è la mistagogia, non si sa, dipende, ce la dobbiamo giocare, come si dice, è una partita da giocare, non è già giocata questa partita, capite? Questa è la morale è la consapevolezza che la partita è ancora da giocare, però devi giocare adesso, cioè non puoi dire la giochiamo fra 20 anni, cioè adesso cominciamo a giocarla subito, perché se noi perdiamo tempo già abbiamo perso un pezzo di partita. La scelta morale ha diciamo una triplice dimensione che vi può aiutare a vederla nella sua globalità e vi può aiutare anche a presentarla, cioè a capire come si articola in tre livelli che sono continuamente interconnessi, e è molto difficile separarli, è chiarissimo a livello logico e secondo me anche chiarissimo a livello spirituale, ma poi non è così semplice nella concretezza. Questi tre livelli hanno un nome che usano i teologi morali, però poi noi lo decliniamo con dei termini più semplici. I teologi dicono opzione fondamentale, opzione vitale, opzioni particolari. Potremmo chiamarle con delle parole, se volete, più simili a noi, l'orientamento sul senso della vita. Cioè, ci sono delle scelte che sono delle scelte che valgono al di là di quello che succede nella nostra vita. Poi facciamo degli esempi concreti. Ci sono delle scelte che sono di uno stato di vita. Ci sono delle scelte che sono determinate particolari. Proviamo a capire che cosa vuol dire. Una scelta sul senso della vita vuol dire io spero e credo che c'è la vita eterna. Cioè, io non vivo la vita solo in vista della pensione, della morte, ma io vivo sapendo che c'è il giudizio di Dio, c'è la salvezza. Questa scelta vale sia che mi faccio prete, sia che mi sposo, sia che sono single, sia che mi ammalo, sia che vado a vivere. Cioè è una scelta di fondo che orienta la totalità della vita. Io decido di vivere per la giustizia, cioè io voglio non tradire ciò che è giusto. Se bisogna dare a Dio qualcosa gliela darò. Se bisogna ringraziare Dio lo farò, perché è giusto ringraziare Dio. Se bisogna dare il giusto al fratello lo darò, al di là di cosa farò, perché la giustizia per me è importante. Cioè, io oriento la mia vita, no? La scelta di vita è una cosa sempre molto alta, è un'unificazione della vita, ma a un livello diverso. Lo stato di vita vuol dire io mi sposo, io divento prete, io divento suore, io mi consacro. Per certi aspetti potrebbe anche essere io do una forma, io vivo per una professione politica che, o per una professione semplice, vivo per l'aiutare i poveri. Che cosa fa questa scelta? Questa scelta mi concretizza la scelta di fondo. Cominciamo a giocare fra le due, no? Per esempio, se io mi sposo, non è che se io divento vedovo ho perso la scelta di fondo. Cioè, se io voglio vivere per l'amore, per la speranza, io continuerò a credere in Dio, all'amore, anche se mia moglie è morta. Perché io non vivo solo per mia moglie, no? Se ho un figlio unico, non è che la mia vita non ha più senso, è chiaro, è un dramma enorme se muore mio figlio, no? Ma io continuo a sperare nella vita eterna, anche se mi manca l'opzione vitale, però ciò. Però è vero anche il concetto, quindi è vero che l'opzione vitale non è l'opzione fondamentale, le persone dicono qual è il senso della tua vita? Sposarti, no? Non è una risposta scorretta, cioè tu non puoi vivere per sposarti, perché sposarti non è l'opzione fondamentale, è l'opzione vitale. C'è bisogno di sapere il tuo matrimonio in che contesto è inserito, no? Ti faccio una frase che amo moltissimo di Antoine de Saint-Exupéry, dice in un libro meraviglioso, si chiama Terra degli Uomini, che spiega il piccolo principe è un testo che racconta per immagini la sua vita, che è raccontata in maniera diretta in Terra degli Uomini. Saint-Exupéry dice in questo libro, amare non è guardarsi negli occhi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Non è una frase da baci per un giro, è una frase serissima, cioè amore non è che tu mi piaci, amore è che noi andiamo verso un senso comune, l'opzione fondamentale, no? Però è vero anche, quindi è vero che l'opzione vitale non è di per sé una scelta fondamentale, ma è vero anche il contrario, cioè non basta che io abbia un'opzione fondamentale, dice la Chiesa, ma l'opzione fondamentale si deve calare in un'opzione vitale, cioè se io dico che dono a Dio tutta la mia vita, ma io non decido di sposarmi o di consacrare, in realtà l'opzione fondamentale non è del tutto, non mi dà serenità piena, non mi dà una chiarezza totale della mia vita, cioè nella mia vita io devo decidere anche che forma concreta prendere. Capite che questo è un problema molto grosso oggi, dove noi abbiamo la maggior parte della popolazione, forse il 50%, che non fa un'opzione vitale, cioè non è più una minoranza, non sono più delle persone che hanno cercato ma non sono riuscite, ma addirittura potrebbe essere la metà della popolazione italiana, che vivono non sapendo se saranno singolo o sposati. Quindi potendo avere delle storie che però non si sa mai se sono, che non è un inizio, cioè il problema è quando questa cosa dura 20 anni, quando, cioè io non decido se sono o non sono. Pensate solo per fare un esempio che forse non ci tocca, quindi è più facile. Pensate che San Paolo ha il coraggio di parlare delle vedove, e San Paolo dice delle vedove, un discorso di un coraggio, di una bellezza. Le vedove, se sono vere vedove, cioè se non cercano un nuovo amorazzo, si consacrino, cioè una vedova che non, se invece ci vuole sposare che si risposi, ma non mi chiamate vedova uno che fra un attimo non lo sarà più. Pensate che noi abbiamo questo problema, no? Noi abbiamo delle donne di 70 anni, vedove, e il nipote gli dice che è uno straccio d'uomo, non te lo puoi trovare. Cioè noi abbiamo i famosi rapporti post matrimoniali, noi preti lo sappiamo, cioè non abbiamo più solo il problema dei trentenni o dei trentenni, noi abbiamo il problema di 75 anni che stanno insieme ma non si sa se sono fidanzati, compagni, marito, cioè è così, cioè stanno insieme per fare la vacanza, cioè questa cosa vuol dire che a livello di opzione vitale c'è un problema. Adesso sto esagerando e non voglio criticare, io ho un grande rispetto di ogni, voglio farvi capire il problema, no? Cioè, tu chi sei a 70 anni? Una persona potrebbe dire io mi dono alla Chiesa, io servo i poveri, io accolgo, sempre nel cammino neocatecumenale le vedove hanno un posto molto importante, cioè sono persone che sono disponibili per i poveri, per gli itineranti, cioè hanno un ruolo, perché una persona che non ama è morta, cioè una persona deve amare, ma deve decidere come amare. Allora può amare giocando a bridge, può amare, cioè è diverso dire io sono libera per giocare a bridge e fare le passeggiate, o sono libera perché io voglio servire la Chiesa, per esempio, no? Ma c'è una, l'opzione vitale è caratterizzata da una forma, da una scelta, da un'identità. Capite che prima di dire che identità hai, oggi è il problema se ha senso avere un'identità, no? Cioè, però oggi è se è meglio avere o non avere un'identità, questa è la grande questione del nostro tempo. Però queste due scelte non sono sufficienti, ma è fondamentale anche l'opzione particolare, o meglio le opzioni particolari, cioè io non posso coltivare queste due se non vivendo delle scelte particolari, che per certi sono meno importanti, ma che per certi aspetti sono quelle che costruiscono le scelte le più importanti. Se io per esempio mi voglio sposare, se io non lavoro, se io faccio il lavativo, non studio, mi laureo a 35 anni, cioè è chiaro che la scelta particolare va in contraddizione con la scelta, cioè non sostiene una vita in cui la scelta particolare non sostiene la mia decisione di fondo, no? Per cui per certi aspetti nella morale cristiana la scelta particolare può addirittura essere più importante di quella fondamentale, perché la prepara, la sostiene, la... sempre fare degli esempi banali, no? Per dirvi anche gli argomenti, le riflessioni, cioè per esempio per la Chiesa è ovvio che uno che non va a messa avrà più difficoltà ad avere una bella famiglia. Non c'entra niente di per sé l'avere una bella famiglia, ma è chiaro che se io non ho la grazia di Dio, non ascolto la parola, non mi confesso, io quando avrò una crisi familiare non avrò la forza di grazia, cioè una scelta particolare che è decidere di andare a messa tutti i giorni, che fa parte anche della scelta, in realtà sostiene la mia vita di famiglia. Cioè mi dà forza, mi dà una persona che si abitua a confessarsi quando c'è un dubbio matrimoniale, prima di avventurarsi parla con un prete e si confessa. Quella cosa lì sostiene la sua scelta matrimoniale. Cioè non è vero che io tengo questa senza curare questa. Noi oggi dobbiamo recuperare che le scelte particolari sono decisive nell'orientamento della vita. Sia quando le devo ancora fare perché mi preparano, ma anche quando io ho già fatto delle scelte di fondo e delle scelte vitali, perché mi danno continuamente aiuto, grazia, sostegno, luce, chiarezza, eccetera, no? L'andare a dormire una certa ora, cioè è chiaro che se io faccio una vita sregolata la mia famiglia ne risentirà, le persone dicono ma io sono sempre nervoso e poi stai a giocare al computer fino alle 3 di notte, ma è chiaro, cioè ma non riesco a lavorare bene, cioè se tu non fai la scelta particolare di stabilire che a casa tua si va a dormire una certa ora, è chiaro che la scelta vitale e fondamentale ne risentirà, no? Cioè sono delle cose che sono collegate. La morale si occupa di A, di B e di C, cioè non si occupa solo di questo, ma si occupa di questo, cioè ci sono delle scelte che orientano l'insieme della vita, ci sono delle scelte più puntuali che danno una concretezza, una possibilità di avere slancio, un sostegno, una forza. No? Punto quinto, le virtù. In questo discorso, questo è un altro articolo del Catechismo della Chiesa Cattolica, rientrano quelle virtù che, lasciamo perdere prima delle singole, che cos'è la virtù? La virtù nella morale cristiana non è tanto un singolo atto, ma è una disposizione interiore, globale, che diventa, secondo il linguaggio medievale, un habitus, cioè diventa un atteggiamento abituale nei confronti di una certa realtà, delle persone, della vita, delle cose, no? Ed è importante proprio perché non è direttamente un'azione, ma è quell'atteggiamento che fa sì che poi l'azione ci sia. Facciamo un esempio concreto per spiegarvi l'importanza di questa cosa e come nella catechesi voi potete ogni tanto parlare delle virtù e anche spiegarle le più importanti. Cioè, pensate per esempio a quel tipo di ragazzo o di ragazza che viene tutta fiera e dice: il mio ragazzo è uno che ha detto sempre bugie a tutte le ragazze che ha avuto, le ha cornificate, le ha tradite, è un lavativo, non l'ha, si droga, cioè, ma a me mi vuole così bene perché a me mi dice la verità. Cioè la persona non si preoccupa della virtù del ragazzo, ma anzi dice: quel ragazzo ama me perché me mi tratta a differenza, cioè lui non è virtuoso in sé, ma a me chissà perché. In realtà qual è l'inganno di questo ragionare? Che il fatto che quel ragazzo non è virtuoso alla fine sarà un boomerang e tu ti accorgerai che anche a te ti tratterà così. Perché una persona deve essere sincera, è chiaro che potrà non esserlo sempre, c'è il peccato, ma la virtù è il tentativo di essere onesto con tutti. Non posso essere io onesto con uno e disonesto con tutti, la virtù è un atteggiamento abituale. Ci sono persone, ognuno di noi impara a dire la verità, impara a faticare, impara a essere essere onesto, impara a pregare. Questa cosa è della persona, cioè non è di un singolo atto della persona, ma è qualcosa che, come dire, pian piano diventa virtù della persona. Capite? Allora la morale cristiana ha questo riferimento grande, che è camminare verso l'essere virtuosi. È molto importante questo, per esempio un ragazzo o giovane deve imparare che se lui è fedele gli sarà più facile farlo da sposato, se lui è onesto gli sarà, cioè questa cosa diventa come ciò che ti viene, fa parte di te, cioè qualcosa in cui ti alleni, ti metti la grazia di Dio, ci sostiene, è qualcosa che maturi pian piano nel tuo modo di essere, no? Non puoi scomporre la tua unità in parti. Don Filippo parlava del monaco come la persona unificata, no? Cioè, se io sono, dico, se io non rubo il ragazzo che sta con una ragazza a 18 anni, mi sarà più chiaro che io anche a 25 anni è la stessa cosa, cioè, perché io imparo la serietà, che il rispetto, eccetera, eccetera, no? E un prete che diceva ai ragazzi, se tu sei innamorato di uno non fare gli occhi dolci agli altri, cioè se uno, basta uno, cioè la serietà di dire uno, basta, poi lo lasci, chiudi, apri, questo va bene, ma tu non puoi fare gli occhi dolci a due persone, questo cioè, è una cosa che ti fa male, che non è bello, che cioè vuol dire che non credi neanche ai sentimenti che hai, no? In particolare, vi ho solo messo degli accenni al catechismo della Chiesa Cattolica, le quattro grandi virtù cardinali. Ci soffermiamo su questo perché quelle teologali se ne parla anche nella fede, ne abbiamo già parlato, poi non abbiamo tempo, ma è importante che voi ritrovate anche il gusto di queste schematizzazioni, cioè il catechista non va avanti solo di palo in frasca, ma deve avere un ordine. Le sintesi che la tradizione cristiana ha elaborato sono delle sintesi che vi permettono di suddividere un tema in grandi ambiti, che vi permettono di ricordare le cose perché hanno una loro logica, una loro armonia, è un'esperienza che la Chiesa ha fatto, no? Le quattro grandi virtù cardinali su cui si basa la struttura morale della persona sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica, cioè la ragione che deve decidere, a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e scegliere i mezzi adeguati per compierlo. Quindi prudenza non vuol dire semplicemente non avvicinarsi al precipizio, ma prudenza vuol dire saper capire, cioè la prima virtù è se tu non capisci sbagli, cioè la prima virtù è avere il desiderio di capire. Io devo capire cos'è il bene, perché se non capisco cos'è il bene come faccio a farlo? Se cos'è il bene di quella persona, se le persone devono imparare a pensare, a pregare, a decidere, a scegliere con intelligenza e a scegliere i mezzi adeguati per raggiungere il bene che hanno capito. Quindi la prudenza è quella virtù che mi fa capire, il desiderio di capire le cose, no? La giustizia è la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. La giustizia è dire, se Dio ha creato il mondo, io lo devo ringraziare, cioè io non, è un atto di giustizia, non è un atto di semplicemente, è giusto, cercare Dio è giusto, cioè l'uomo che non cerca Dio è ingiusto, è sciocco. Io devo dare a mio figlio, è giusto, io l'ho generato, devo alzarmi se sta male per aiutare, devo fare i compiti con lui, questo è giusto. Alla giustizia è il dare, avendo capito che una cosa è bene, sentire che va data, che bisogna essere giusti. La fortezza è la virtù morale che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Cioè, cos'è la fortezza? Una volta che ho capito che una cosa è bene, che è giusta, non è che io dico sì, ma quello non è d'accordo, allora non lo faccio. La fortezza è quella è difficile maturarla, cioè noi siamo in un periodo di persone, siamo tutti un po' deboli, un po' mollaccioni, che cominciamo, ci fermiamo, ci scoraggiamo, si fa le cose tutte a me. La fortezza è dire no, quella cosa bisogna perseguirla con tutta la propria determinazione. Qualcuno non è d'accordo, è pazienza, c'è da pagare un prezzo, c'è da star svegli notte, si fa lo stesso, cioè bisogna essere forti. Se non c'è forza non si riesce a fare il bene. Il bene richiede una decisione, richiede una. La temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capace di equilibrio nell'uso dei beni creati. C'è un'altra virtù che è temperare, cioè vuol dire saper trovare in questa ricerca del giusto e la forza, il giusto equilibrio, che non è il giusto mezzo esattamente, ma il temperare la temperatura giusta. E notate, questo è molto interessante, che nella tradizione morale cristiana si può peccare per eccesso ma anche per difetto. Cioè una persona può essere, per esempio, troppo gelosa, ma può essere anche assolutamente menefreghista, cioè sono entrambi peccati, cioè uno è esagerato, pecca per eccesso, ma c'è uno che non si innamora mai, che non si gioca mai nel bene, è sempre lì a guardare, cioè c'è una intemperanza di frigidezza, per usare un termine sbagliato, no? Ma se io non mi appassiono, e anche quello è intemperanza, cioè la temperatura giusta vuol dire che io non esagero, ma neanche che è troppo poco. Le persone, si dice a Roma, che gli ha rimbalza tutto, cioè qualsiasi, io tanto non mi muovo, qualsiasi cosa succede io sto fermo, no, questa non è la temperanza, è la passione, perché appunto la morale cristiana, lo diceva anche Don Filippo, sa che serve l'emozione, la passione, l'amore, serve qualcosa che ti spinge. Se non c'è la passione, il desiderio, non si va da nessuna parte, non si va avanti solo con la testa, si va avanti con qualcosa che ti attrae e ti prende, no? Ultimo punto, vi può aiutare ancora una grande schematizzazione, di nuovo sintetica, che possiamo definire delle quattro leggi, sempre per usare una terminologia cara all'ora Cardinal Ratzinger. L'allora Cardinal Ratzinger diceva che la visione morale cristiana si può sintetizzare in quattro principi che giocano dentro la nostra vita. Prima grande legge è la legge che possiamo chiamare la legge naturale. Se anche il termine non vi piace, chiamatelo come la legge della coscienza, la legge del bene. Cioè, che cosa vuol dire questa riflessione? La Chiesa sa che noi siamo chiamati a fare il bene anche se non conoscessimo la rivelazione. Cioè, il bene non ci viene dalla rivelazione di Dio, esterna, o anche da Cristo, ma ci viene dal nostro essere uomini, è connaturato col nostro essere uomini. Tu non sei uomo se non cerchi il bene. Tu sai che non devi uccidere anche se non hai sentito il comandamento, cioè tu non devi uccidere, punto. Questo fa parte della tua natura umana. Tu devi condividere i beni che hai, questo è parte di, tu devi generare la vita, devi essere fedele alle promesse, questo è parte della natura. Sapete che questo è un problema oggi, ma abbiamo ragione noi. Alcune persone dicono no, non c'è una legge naturale, non c'è niente di oggettivo, tutto è discutibile. In realtà la legge dipende dalla cultura, quindi c'è una legge in Papuasia, c'è una legge. Allora uno risponde, ma allora se tutti si mettono d'accordo in uno Stato per uccidere i bambini, per uccidere le donne, per uccidere gli ebrei, per uccidere quelli che hanno gli occhi celesti, cioè il fatto che sia, questa cosa non è stabilita dalla politica, cioè il diritto alla vita non è qualcosa che nasce dall'accordo degli uomini, ma la politica è obbligata a riconoscere una verità che le preesiste. Questa è la legge naturale, cioè se non ci fosse una verità esistente non ci sarebbe una legge naturale. Allora però tu non mi dire che c'è un diritto e un dovere, vuol dire che ognuno fa quello che vuole. Se io voglio uccidere uno lo faccio, perché se tu dici che è sbagliato che io uccida, stai riconoscendo che c'è una legge naturale. Poi c'è una seconda legge che non dobbiamo mai dimenticare, che è legge in un senso diverso, non è legge buona ma è legge cattiva, che è quella che San Paolo chiama la legge del peccato, lettera ai Romani. San Paolo ha il coraggio di dire che nella legge del creato è entrata una legge, a motivo del peccato originale, che è una legge non nel senso che viene da Dio, ma nel senso che noi abbiamo dentro di noi una forza che ci dice fai il male. Quindi è legge perché spinge, cioè ha una forza di convincimento, non è semplicemente un dire, c'è questa ipotesi, però sta lì. No, quell'ipotesi ti interessa, ti cerca di catturarti, no? Questo è il peccato, cioè la morale sa che in noi parla, insieme alla forza della legge naturale, della coscienza, parla una legge che dice fai il male. C'è una legge che dice, beh, ma quella è una ragazza carina, è giovane, ma che te importa? Ma lascia perdere studiare, va a giocare. Cioè noi abbiamo una forza che ci dice, fai il male. Ma non pregare, ma non cercare Dio, ma è una forza e il nostro cuore è un campo di lotta. Il nostro cuore non è una cosa unificata, ma il nostro cuore è un luogo di combattimento. Concetto e realtà spirituale dimenticata dall'educazione, cioè quando un genitore dice io lascio libero il mio figlio di fare quello che vuole, non si rende conto che nel figlio c'è una lotta fra due leggi, e il problema è quale emerge delle due e come aiutarlo a capire, come aiutarlo a nutrire più l'una più l'altra. Cioè il problema è che il tuo cuore è un cuore non unificato. Se non è chiaro questo, il discorso educativo è già bypassato, saltato e diventa incomprensibile, no? Terza legge, la legge dell'antica alleanza. Proprio perché nel cuore dell'uomo c'è la legge del bene naturale, creaturale, e c'è però il peccato che è subentrato, serve una legge esterna, cioè Dio dà a Mosè i 10 comandamenti, la legge antica, perché la legge esterna serve alla coscienza per ritrovare se stessa. Per orientarsi, cioè la mia voce interiore viene aiutata dalla parola esterna, non ce la fa da sola, ma ha bisogno di una parola che la chiarifica, che la indirizza, che le desta attenzione, la risveglia, l'aiuta a commisurare. E in questo senso anche pensate per esempio cosa vuol dire un catecumeno genitore confermarlo nel fatto che lui deve dare delle regole. Cioè è chiaro che il bambino ha una sua legge per cui sa che è bene che studia, ma ha bisogno del genitore che dall'esterno gli conferma quella voce interiore in quella lotta, gli dice tu adesso devi studiare e vedrai che sarai felice. Cioè tu hai il piacere ti dice non studiare, ma in te c'è un desiderio di felicità, per tornare al tema della felicità e del desiderio, che ti dice se tu studierai andrai bene, avrai capito, domani sarai felice. Allora anche quella è una voce di felicità e quella voce è più importante del desiderio. Cioè tu hai un piacere immediato è un piacere più lontano ma più grande, il vero piacere è quello più grande, tu devi dire di no a un piacere immediato per essere più felice domani, no? Serve questa legge esterna che ti sostiene e ti orienta, no? C'è una quarta e ultima legge che è la legge dell'amore, la legge del Nuovo Testamento, amatevi come io vi ho amato, dove non c'è semplicemente la legge, ma c'è proprio l'amore che viene in te, che ti perdona, che ti accoglie, perché tu possa amare a tua volta. In realtà già nella legge dell'Antico Testamento c'era questo, cioè già la legge dell'Antico Testamento non è solo amerai il Signore Dio tuo, ma siccome il Signore Dio tuo ti ha liberato, ascolta Israele, allora, ma a maggior ragione, ce lo diceva molto bene prima Don Filippo, cioè è la grazia, l'incontro con Cristo che sostiene, cioè quando io scopro il mistero di Cristo che è il co-creatore con il Padre, che è l'origine del mondo, che è il Salvatore, vedo la grazia, il perdono, la vittoria sul male, il fatto che si è caricato il male mio, del mondo, eccetera. Io, poiché sono amato, desidero amare, cioè amatevi come io vi ho amato, perché io vi ho amato, allora amatevi. Cioè questo amore diventa il principio di un principio unificante che diventa l'amore, no? Ma notate bene, conclusione sintetica di questo e di tutto, che la legge nuova non rinnega le leggi precedenti. Cioè non è che Cristo dice siccome c'è la legge dell'amore allora vi dimenticate i 10 comandamenti. Perché in realtà se io mi dimenticassi, in realtà l'amore non sarebbe più vero, cioè la legge dell'amore ha bisogno dei 10, mi dice per questo allora onorerai tuo padre e tua madre e li amerai anche se sono vecchi, insipienti, cioè l'amore si concretizza nel comandamento, è l'anima del comandamento, ma non è che lo sostituisce semplicemente. Amerai il tuo Dio, ma se tu non vai a messa, l'amore per il tuo Dio si impoverisce, non diventa reale, si perde. Cioè, fra il comandamento, ricorda di santificare le feste e amerai il Signore, c'è una relazione in cui è chiaro che questo è più importante, ma è anche chiaro che questo senza questo non ha alcun significato, cioè diventa in realtà una mera ipotesi che non incide nella mia esistenza concreta, no? Allora anche questo schema delle quattro leggi vi può orientare per aiutare le persone a comprendere come la nostra esistenza morale si strutturi, si capisca, abbia la possibilità di avanzare, di trovare slancio, gioia, passione verso il bene. Allora direi, anche adesso facciamo questo piccolo esperimento di parlate un po' fra di voi, abbiamo solo poco tempo, vi scambiate un po' di idee e poi torniamo tutti quanti insieme. 5 minuti, ognuno con il suo vicino si riflette su che cosa è stato interessante, cosa sarebbe da capire meglio e così via.